9.03 minuti primi, andiamo adesso a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, diciamo, andremo a trarre tutte o insomma molte notizie per quanto riguarda la crisi di governo, poi altrove cercheremo di rimediare qualcos'altro, perché se no ci si impicca. Però diciamo, per una panoramica sulla politica interna, ci sono le prime 10 almeno pagine del, anzi oppure di più, del Corriere della Sera. Allora, pagina 2 e pagina 3, la cronaca: Renzi blocca l'incarico a Conte, punta prima un mandato a Fico. E ancora il leader alza la posta: devono riconoscerci, il colloquio con il premier non basta a ricucire. Conte mi ha chiamato, ma non è un fatto personale. A proposito di quanto dicevamo su quanto sia stata inopportuna, per usare un eufemismo, la visita di Renzi in Arabia Saudita, e quanto poi questa visita di Renzi abbia, diciamo, poca attenzione, abbia interessatamente poca attenzione su media e opinione pubblica, appunto la vicenda, il Corriere della Sera la confina in un riquadretto dal titolo "Polemiche sui social". Diciamo, la questione Arabia Saudita, diritti umani, ruolo della donna, eccetera, polemiche sui social. Vabbè. E anzi, che il Corriere della Sera la segnala questa polemica, altrove neanche questo. Poi, dunque, questo Renzi, poi il Quirinale: il Colle attende le risposte dei 5 Stelle, sul tavolo l'incarico esplorativo, a pagina 5. E ormai l'ex premier, a pagina 6, Conte assillato dai sospetti e si prepara al voto anticipato. Il capo del governo è sempre convinto che Renzi voglia farlo fuori. Girerò tutta Italia, farò una bellissima campagna elettorale. Già siamo alle campagne elettorali. E Antonio Polito, che pure spesso, diciamo, è molto criticabile, nota, fa questo riferimento alla situazione dello stallo messicano, cioè quando ci sono più persone in un western o in un thriller che si tengono sotto tiro delle proprie pistole, l'una tiene sotto tiro l'altra. Stallo messicano e pistole puntate, ma la crisi non è un western. Con quasi 90.000 vittime del Covid, un piano vaccinale in ballo, sarebbe ora di uscire dal film. Poi c'è il PD che al lavoro per tenere insieme il premier e il suo rivale. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle con Di Battista e la fronda dei senatori: l'ex deputato potrebbe rientrare nell'esecutivo addirittura. E poi c'è il centrodestra che sale al Colle, ma restano le divisioni tra urne e governo di tutti. Un vertice a 6 prima dell'incontro collettivo con il capo dello Stato. Malumori dentro Fratelli d'Italia, il partito ha anche valutato di andare senza gli alleati. Pure lì, insomma, c'è grande serenità, ecco. E finalmente, quando siamo arrivati a pagina 12, finisce la sezione dedicata alla crisi di governo e si ritorna al virus, che comunque è sempre lì, sempre presente. Il Corriere della Sera e la pandemia, diciamo, la osserva con un occhio più attento, ovviamente, a quanto avviene in Lombardia. Lombardia che resta arancione, scrive Carlotta Deleva a pagina 14. L'indice RT in calo, oggi cambi di fascia, il Veneto verso il giallo, ai non sanitari il 51% dei vaccini ed è lite fra la Fondazione Gimbe e il Pirellone, non poteva essere altrimenti. Margherita De Bacchi intervista nella pagina successiva Franco Locatelli, che dice: il programma di immunizzazione non è saltato, si va avanti, vacciniamo anziani e malati oncologici, chiudere tutto ora no. E poi c'è lo scatto di che immortala Cristiano Ronaldo e signora sulle nevi di Courmayeur, quando non ci sarebbero dovuti essere. poi le campagne vaccinali, l'Europa pronta al blocco dei vaccini. AstraZeneca, si decide l'autorizzazione, presto in vigore il piano per fermare le esportazioni in casi critici, servirà il sì della Commissione. Oggi la pronuncia dell'EMA. E ci sono i dati a livello mondiale sulle dosi somministrate ogni 100 abitanti, diciamo, a parte i casi estremi di Israele, dove si è arrivati al 50% della vaccinazione della popolazione complessiva, e degli Emirati Arabi Uniti, dove si sfiora il 30%, per il resto, diciamo, siamo più o meno lì. Il Regno Unito, dove la campagna è cominciata e va avanti anche, diciamo, con una certa un po' alla garibaldina, la percentuale di vaccinati è intorno all'11%, negli Stati Uniti è poco sopra il 7%, e poi gli altri stiamo più o meno messi tutti uguali. L'Italia è la migliore di questo secondo gruppo, ma siamo insomma al 2,73%, e gli altri molto più giù, ovviamente. In tutto questo c'è l'Agenzia Italiana del Farmaco, che per quanto riguarda AstraZeneca vuole il via libera solo per gli under 65, la popolazione più matura dovrà essere immunizzata con Pfizer o Moderna, e si aspetta l'arrivo di Johnson & Johnson. Poi ogni giorno ha le sue spine per quanto riguarda il Covid. Ieri è stata la volta del Portogallo, dove si sono registrati 303 decessi e oltre 16.000 nuovi casi positivi al virus in 24 ore. Il Portogallo ha intorno ai 10 milioni di abitanti, se non vado errato. Quindi, insomma, fate i conti e si fanno facilmente. E qui il paese ha deciso di chiudere la frontiera con la Spagna. Poi proseguiamo. Passiamo agli esteri e passiamo alla vicenda GameStop. Ecco, qui ci fermiamo un secondo, perché la vicenda è molto divertente, molto interessante, e insomma parecchi ci hanno chiesto lumi. Noi utilizziamo questa quasi intera pagina che il Corriere della Sera dedica alla questione, a pagina 20. Allora, che cos'è GameStop anzitutto? È una società americana, si occupa di vendita di videogiochi con una grande catena di negozi, insomma, principalmente negozi fisici. È una società americana in crisi che sta vedendo 450 dei suoi negozi di videogiochi, ma che nuovi investitori vorrebbero rilanciare come piattaforma di e-commerce. Da tempo folle di piccoli investitori che si affacciano per la prima volta sui mercati finanziari grazie a piattaforme digitali che consentono di comprare titoli online facilmente senza pagare commissioni, cercano titoli sottovalutati, depressi dall'azione dei professionisti del cosiddetto short selling, per provocare un aumento delle quotazioni attraverso acquisti massicci e coordinati. GameStop è il caso più spettacolare. E fin qui chi ha vinto e chi ha perso? Allora, si chiede il Corriere, la fiammata di gennaio, col valore del titolo GameStop che si è moltiplicato di 17 volte, fin qui è costata cara a hedge fund e short sellers, che a gennaio hanno perso 91 miliardi di dollari. Stiamo parlando dei grandi fondi speculativi, sostanzialmente. Non hanno valutato bene ciò che stava accadendo nel trading online. Ma con l'inevitabile flessione di titoli, oggi enormemente sopravvalutati, prima o poi si scotteranno le mani anche gli investitori di questa generazione ribelle, almeno i non campioni del mordi e fuggi. Chi sono questi cosiddetti investitori ribelli? C'è di tutto, ci sono ex di Wall Street che si sono messi in proprio e scommettono contro il loro vecchio mondo di cui sanno tutto, e neofiti che vogliono demolire le vecchie istituzioni, comprese quelle finanziarie, e pensano di riuscirci facendo leva su meccanismi di collaborazione digitale che consentono di lanciare attacchi improvvisi e massicci dei quali la finanza tradizionale fatica a capire la natura. Il governo ha responsabilità? Per quale motivo non interviene? coordinare l'acquisto dei titoli sul mercato, spiega Massimo Gaggi, e auspicare l'aumento del loro valore non è reato. Le autorità devono essere caute, è punibile solo chi diffonde notizie false per influenzare le quotazioni. La responsabilità dei governi e delle banche centrali, avendo inondato i mercati di liquidità per contrastare la recessione, hanno immesso benzina nella finanza che ha alimentato speculazioni rialziste. Queste, come dire, le domande e le risposte. Poi c'è la cronaca, sempre a firma di Massimo Gaggi, caso GameStop, ora i titoli crollano, la rivolta in borsa scuote la politica. Limitate le transazioni, proteste dei piccoli investitori che giustamente si domandano perché quando le speculazioni le fanno i grandi gruppi, gli hedge fund, non vengono limitate, invece quando le fanno i piccoli sì. E la Yellen sta monitorando, annuncia la Casa Bianca. Poi, sempre a proposito di Casa Bianca, vi ricorderete i Proud Boys, cioè la milizia di estrema destra partigiana di Donald Trump. Bene, pare che il loro leader, o almeno uno dei loro leader, Enrique Tarrio, sia stato un informatore della polizia in passato. Davvero, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ancora cronache dagli esteri, a pagina 21 cominciamo con il Pakistan. Nessuna giustizia per Daniel Pearl, il Pakistan libera i 4 killer, un'infamia, dice la famiglia. Il giornalista americano del Wall Street Journal fu decapitato in video da militanti di Al-Qaeda fra gennaio e febbraio del 2002. Poi cambiamo zona del mondo. Francisco l'ecologista minacciato di morte a 11 anni. E si tratta di Francisco Vera, un bambino colombiano diventato un simbolo. Le ritorsioni contro di lui perché chiede la rete più veloce per studiare. E infine, ma ne parleremo altrove, in Polonia migliaia in piazza per il divieto totale all'aborto. Ritorniamo alle vicende italiane con un'inchiesta sui mali della giustizia. A pagina 23, ne parlavamo anche nel corso della lettura delle prime pagine, in 4 processi su 10 assoluzioni in primo grado, una ricerca sui tribunali monocratici. Tra le cause, la spinta al produttivismo dei PM, ovviamente fra virgolette, insomma, per far vedere che si lavora, si manda tutti a giudizio, anche sapendo che poi già dal primo grado arriverà l'assoluzione immediata. E direi che per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera dovrebbe essere tutto. Però segnaliamo nella sezione della cultura una notizia rinfrancante. I dati del rapporto dell'Associazione Italiana Editori sul 2020, il mercato dei libri cresce e il digitale vola e traina. I libri cartacei segnano un più 0,3%, gli ebook 37%, gli audiolibri più 94%. Questa è la lettura del Corriere della Sera, poi la cronaca romana la leggeremo come di consueto verso la fine della nostra rassegna stampa mattutina. Passiamo adesso dal Corriere al Manifesto. Anche qui, diciamo, si apre con la cronaca politica, ma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto altrove, e tutto lascia supporre che anche sugli altri giornali, insomma, grandi novità sulla crisi di governo non le vedremo. Per quanto riguarda le politiche vaccinali, anche il Manifesto mette l'accento a pagina 5 per la penna di Anna Maria Merlo su l'Europa che punta al controllo delle esportazioni, la controffensiva dopo i ritardi delle consegne, Gran Bretagna sul piede di guerra anche se aveva già limitato l'export dei farmaci anti-Covid. Oggi arriva il verdetto dell'EMA su AstraZeneca, ma l'ok potrebbe valere solo per gli under 60. Ispezione poi all'impianto belga dell'azienda anglo-svedese, Bruxelles è pronta alle vie legali. E che cos'altro? C'è questa lunga intervista a Luigi De Magistris con cui si lancia come candidato alla presidenza della regione Calabria. Poi gli esteri con la Polonia in primo piano a pagina 7, l'altra Polonia in piazza contro il ritorno al Medioevo, Varsavia non si arrende alla legge oscurantista sull'aborto appena entrata in vigore, migliaia in strada dopo la decisione del Tribunale Costituzionale filo governativo. Poi dalla Polonia alla Germania, dove il neonazista Stefan Ernst, che nel 2019 uccise a colpi di pistola l'esponente della CDU dell'Assia Walter Lubczyk per le sue posizioni in favore dell'accoglienza di migranti e rifugiati, è stato condannato ieri all'ergastolo dalla Corte d'Appello di Francoforte. Poi dalla Catalogna, la Catalogna al voto tra il 14 febbraio, tra mille incognite, in corsa Salvador Illa, ex ministro della sanità, candidato per il PSOE, candidato anche corrispondente da Barcellona del Manifesto, Luca Tancredi Barone. E all'inizio le elezioni, che sono molto importanti, sono probabilmente il fatto politico più importante dell'anno politico iberico, erano state indette per il 14 febbraio, poi erano state spostate a causa della pandemia in primavera, adesso per favorire il candidato socialista sostanzialmente sono state rimesse nella loro data originaria. Quindi gli Stati Uniti a pagina 8, Biden riapre i rifugiati ed è allarme sulle minacce dei terroristi interni, cioè i terroristi di estrema destra. Il bollettino del Dipartimento per la Sicurezza, gli ordini esecutivi della Casa Bianca starebbero fomentando la destra trumpista. Torna l'iscrizione all'assicurazione sanitaria a contributo statale voluta da Obama, impegno sul clima, sulla scia del Green New Deal, il plauso di Sanders, un'ottima notizia. E poi sospesa la vendita di armi all'Arabia Saudita e di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti. Poi Giuliano Battiston ci parla di Afghanistan, l'eredità minata di Trump a Kabul, la nuova amministrazione e l'incognita afghana, possibile un rinvio del ritiro per rafforzare il governo a scapito dei talebani, i veri pivot del dialogo interno. E poi sempre nella stessa pagina la Palestina con Michele Giorgio che parla dei territori occupati palestinesi verso le elezioni, Marwan Barghouti candidato dietro le sbarre terrorizza i vertici di Fatah, è già in testa. Intanto si parla di voci di lista unica fra Hamas e Abu Mazen, in ansia per la mina vagante Dalan, insomma anche lì da quelle parti la situazione politica è piuttosto complicata. E poi oggi si tiene, lo citava anche il Corriere della Sera, ovviamente online, il 38esimo seminario della Scuola per Librai di Umberto ed Elisabetta Mauri, ne parla Maria Teresa Carbone a pagina 10, che intervista James Daunt, il salvatore di Waterstones, la maggiore catena di settore, la maggiore catena di librerie nel Regno Unito. Servirebbe una piattaforma affidabile per le librerie indipendenti, dice Daunt, a differenza di bookshop.org, che dà solo una percentuale molto esigua e ruba dei clienti. E è interessante perché è molto critico nei confronti di Bookshop.org, la cui missione dichiarata è sostenere finanziariamente le librerie indipendenti. Bookshop.org è peggio di Amazon, dice questo Don't. È un espediente di marketing per far sentire al cliente della libreria indipendente che sta sostenendo una libreria indipendente, con il risultato di rubare il cliente stesso alla libreria indipendente. Sarebbe una buona cosa invece avere una piattaforma online affidabile che agisca nell'interesse delle librerie indipendenti, mettendole in contatto con la clientela e dando loro i ricavati, a differenza di Bookshop.org, che ai librei dà solo una percentuale molto esigua. E poi che cos'altro per quanto riguarda la lettura del manifesto, probabilmente possiamo chiudere qui. Ah, ecco, c'è l'ultima pagina che Stella Levantesi dedica ancora a Biden. Se Biden svolta verso il green, scrive la Levantesi, rientro nei trattati internazionali, stop di 60 giorni a nuove estrazioni e scienza al centro, dopo il precipizio raggiunto da Trump, il piano della nuova amministrazione è ambizioso, non mancano però segnali in controtendenza, come la nomina di Mr. Monsanto all'agricoltura. Questa la lettura del manifesto. Per quanto riguarda domani, e c'era anche qui qualcosa da segnalare sulla politica interna, diciamo la crisi di governo non ci dice molto di nuovo, ci dice qualcosa di interessante però sulla Lombardia. A pagina 5, Nello Trocchia, in Lombardia Moratti oscura Fontana e si prepara la successione. La Lombardia ritorna al passato, oddio, più o meno, siamo sempre stati lì. L'attuale presidente leghista, stanco e al centro di inchieste e polemiche, aveva già pensato di lasciare, anche per questo è stata scelta l'ex sindaca, per rilanciare la giunta e rafforzare l'alleanza Lega Forza Italia, che però a questo punto tornerebbe diciamo in mano a Forza Italia. E poi sulle vaccinazioni interviene Chiara Sabelli a pagina 7, sui rischi dell'egoismo nazionale, non vaccinare tutto il mondo ci costerà più di 3.000 miliardi secondo un nuovo studio. I danni saranno enormi per tutti se lasceremo indietro i paesi poveri invece che vaccinare anche loro alla nostra stessa velocità. E ancora la Polonia, ne scrive Francesca De Benedetti a pagina 10, in Polonia la tregua sull'aborto è finita, inizia la seconda ondata di proteste dopo la pubblicazione delle motivazioni della Corte Costituzionale, che appunto ha sancito che l'aborto è vietato anche in caso di gravi malformazioni del feto. La sentenza ora è effettiva e gli ospedali rispediscono le donne a casa. L'ultima segnalazione, anzi no, ce ne sono due di segnalazioni da fare per il domani. L'Etiopia, ne scrive Mario Giro, e ne scrive spesso Avvenire, lo fa anche il domani, perché la situazione nel nord del paese, nel Tigray, continua a essere drammatica, ma anche lì diciamo nel sostanziale silenzio generale. L'Etiopia tra passato e presente, il federalismo etnico alimenta le fiamme del conflitto etiope. E c'è una lunga e interessante spiegazione di tutto quanto sta avvenendo in Etiopia negli ultimi mesi, e che si conclude così. A guardare da vicino ciò che è accaduto in Etiopia in questi anni recenti, si possono osservare numerosi spostamenti di popolazione dovuti agli scontri etnici come quelli tra Oromo e Somali del 2017, che provocarono la fuga di 240.000 Somali e 140.000 Oromo. Uno scambio di popolazione tra i due stati come non si era mai visto prima. Ciò che serve urgentemente è una riforma che riveda il cosiddetto etnofederalismo e lo stesso etnolinguismo che stanno spezzando il paese. Si tratta di deetnicizzare gli stati membri della federazione e proteggere le minoranze di qualunque tipo e ovunque si trovino, per disinnescare una vera e propria bomba a frammentazione. Difficile dare torto a Giro e difficile dare torto alla critica di una soluzione che spesso, e certo l'Etiopia non è un caso isolato, rappresenta la soluzione anche più facile per determinati problemi, ma è una facilità soltanto apparente. E direi che possiamo... le ultime due pagine sono dedicate niente poco di meno che a Togliatti Grad, cioè la città dedicata a Palmiro Togliatti in Unione Sovietica, dove la Fiat costruì un'enorme fabbrica automobilistica. La corsa all'oro degli italiani nella fabbrica di Togliatti. Dalla fine degli anni 60 gli operai della Fiat scoprivano per la prima volta una cultura lontana. Non era un paradiso, c'erano il freddo e la fatica, ma c'era anche il fascino di una realtà mai vista prima. Il libro di cui ci sono vari libri che vengono citati, l'Organizzazione Scientifica del Lavoro in URSS di Filippo Bucarelli per Franco Angeli Editore, Cappellano con la Fiat a Togliatti Grad, le memorie di Don Galasso Andreoli, che era il cappellano della fabbrica, divertente sicuramente, e poi la Humble Books che pubblica Togliatti, la fabbrica della Fiat, per senza casa editrice. E vabbè, questo è quanto per quanto riguardava la lettura del domani. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andremo a terminare con le altre tre testate che ci mancano e le cronache romane di oggi.
Mussolini is me. I could Tony you be. I injured nothing, and nothing injured me.
Allora, alle 9.33 ritorniamo in voce, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina dalle colonne del Domani. Passiamo a quelle di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, segnaliamo intanto nella pagina delle idee e dei commenti, quindi dei contributi dall'esterno, Marco Morosini parla del futuro del digitale della politica, dove si scopre che la CDU, cioè la vecchia anziana Democrazia Cristiana tedesca, è più vitale dei 5 Stelle. È un confronto fra il recente congresso dei cristiano democratici tedeschi e le elezioni di Luigi Di Maio nel 2017. Il partito di Angela Merkel e ora di Laschet ha saputo coinvolgere la base meglio di quanto abbia fatto il movimento, che si prefigge di superare le vecchie formazioni. La diagnosi fatta dai pentastellati, continua Morosini, secondo cui i partiti sono morti, sembra avere un parziale fondamento soltanto in Italia, mentre nel resto d'Europa le procedure virtuali hanno rinvigorito la democrazia. Il test di internet imposto dal coronavirus ha mostrato che si possono unire le procedure classiche con quelle innovative. Poi si prosegue non con la politica interna, ma con la nuova Casa Bianca e in particolare con l'attenzione per quanto riguarda la sanità. Biden cambia strada anche sulla sanità, più cure per tutti ma anche più aborti. Un ordine esecutivo del presidente ripristina i finanziamenti federali per gli organismi che interrompono la gravidanza, agevolato il ricorso al servizio sanitario gratuito per gli indigenti. Poi diciamo le questioni relative alla politica interna le lasciamo aperte, insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Il vaccino in Italia, pagina 8, l'idea di produrre il vaccino in Italia, scrive Pietro Saccò, si può fare ma servono soldi e tempo. I centri che elaborano i farmaci di AstraZeneca, Pfizer, BioNTech e Moderna hanno tecnologie specifiche di cui al momento pochi impianti italiani dispongono. Grande produttore di medicinali, il nostro paese oggi può contare su un'unica grande fabbrica di antidoti, quella di GSK. Per adeguare un impianto, sostiene Farmindustria, servono almeno 6-8 mesi. Poi la diffusione del virus nel mondo e le cronache internazionali. In Olanda la quarta notte di proteste contro il coprifuoco, incendi e incidenti in tutto il paese, 180 gli arresti, bruciata anche una postazione dell'istituto che esegue i tamponi. Fra i manifestanti anche il gruppo Pegida, già noto soprattutto in Germania, dove è nato, per le sue dimostrazioni contro l'Islam. Poi c'è uno speciale su Amatrice, sulla inizio della ricostruzione di Amatrice. Amatrice attende la primavera, serve più personale, dice il sindaco. Qui siamo a pagina 11. Nel Lazio, colpito dal sisma del 2016, crescono le pratiche di riparazione danni consegnate, ma ora tutto dipende dalla velocità con cui verranno lavorate. Nel borgo epicentro del terremoto, ancora più di 1000 famiglie vivono nelle casette. Poi c'è grande attenzione per la Tunisia. La Tunisia ripiomba nella rivoluzione, la fame scatena la rabbia della piazza. Dal decennale a gennaio della caduta di Ben Ali, il paese è paralizzato dagli scontri e dai cortei per la crisi economica. Un pacco, forse contenente ricina, è stato recapitato al presidente Sayed, ai ferri corti con il premier Meshishi. Questo in Tunisia. In Libano la protesta antigovernativa non si blocca. Ieri un giovane di 23 anni è morto in ospedale per le ferite d'arma da fuoco riportate nel corso delle proteste avvenute nella notte tra mercoledì e giovedì. in Indonesia, nella provincia indonesiana di Aceh. Questa è tutta la pagina dedicata agli esteri. Una coppia di omosessuali è condannata a 80 frustate in pubblico. E poi dalla Colombia ha trovato morto un altro attivista sociale, nonché consigliere comunale, scomparso il 15 gennaio scorso. È il sedicesimo solo nel 2021, non è passato neanche un mese, considerate. Questa è la situazione in Colombia. E mi pare che per quanto riguarda la lettura di Avvenire possiamo finire qui e possiamo andare a dare un'occhiata al Foglio. Del Foglio ci sono due segnalazioni da fare, oltre al necrologio per Frau Blücher, che se magari troveremo tempo lo leggiamo alla fine perché è divertente, e però non possiamo fare a meno di segnalare uno speciale, un reportage sull'India molto interessante di Carlo Buldrini, lo si trova a pagina 4, dal titolo Modi ha cancellato Nehru. Modi è l'attuale leader indiano. La destra indù, a partire dal premier, ha distrutto la storia e il pensiero del padre dell'India indipendente. Ora, complice la pandemia, anche il modello democratico è a rischio. Nehru, fra l'altro, uno dei padri della conferenza di Bandung, dei paesi non allineati, insomma un personaggio molto importante. I riferimenti a Nehru, scrive Buldrini, sono stati tolti dai testi scolastici in molti stati dell'Unione. Il suo nome sta scomparendo dalle istituzioni. Invano l'RSS, il partito di governo, ha cercato di contrapporre un personaggio della destra indiana altrettanto carismatico. Nehru è particolarmente poco amato perché contrapponeva quella che lui definiva la tempra scientifica a una fede religiosa molto forte, che spesso sconfinava nella superstizione. A dissipare il suo lascito, però, conclude Buldrini, è stato anche il suo stesso partito, con una gestione familistica del potere. Per questo si tratta di una formazione politica oggi molto molto debole. L'altra segnalazione la ritroviamo al termine della foliazione odierna, e l'articolo è di Paola Peduzzi e si intitola Uno sparo rivelatore. Ergastolo al neonazista che uccise il politico tedesco Lubchke. Il terrorismo di destra non resta sui social. Walter Lubchke era un traditore e io l'ho ucciso, disse Stefan Ernst nel giugno del 2019, confessando l'omicidio del politico tedesco, un merkeliano moderato di 65 anni che aveva passato gli ultimi anni della sua vita subendo molte minacce da gruppi di estrema destra. Ce l'avevano con il suo appoggio alla politica d'accoglienza dei migranti della cancelliera Angela Merkel. Ieri Ernst, 47 anni precedenti per violenze, bombe e coltellate, è stato condannato all'ergastolo. A nulla sono valsi i rimorsi che ha mostrato durante il processo, a nulla le lacrime, era scoppiato a piangere più volte in tribunale, a nulla nemmeno l'impegno di iscriversi a programmi di riabilitazione per estremisti di destra. Il primo omicidio politico nella Germania moderna commesso da un neonazista è di particolare gravità. Non è il primo, vabbè, lasciamo perdere. Ha stabilito la Corte d'Appello di Francoforte. Massima pena. I giornali tedeschi hanno raccontato che il destino di Lubchke è stato segnato il 14 ottobre del 2015. Quel giorno, come molti altri di quei mesi in cui arrivavano in Germania migliaia di migranti ogni giorno, straziati da lunghe camminate avvolti nella bandiera europea, Lubchke andò a un incontro con i cittadini a Lofelden, in Assia, a spiegare perché era stato creato un centro d'accoglienza proprio lì. Un gruppo di estremisti di destra si presentò all'incontro e iniziò a fischiare e sbeffeggiare questo mite politico democristiano che aveva ricoperto molti incarichi a livello regionale. Attaccato, Lubchke si prese la briga di dire qualche parola in più. Vale la pena vivere in questo paese, dobbiamo difendere i nostri valori e chi non lo fa può benissimo andarsene. E questa è una libertà che ogni tedesco ha. Marcus H., conoscente di Ernest e come lui attivista di gruppi neonazisti, riprese Lubchke, mise il video sui social e lo rese così un obiettivo. Lì sono iniziate le minacce. La sera del 1 giugno 2019 Marcus procurò un'arma a Ernest, il quale si appostò fuori dalla casa di Lupchke. Aspettò qualche ora, c'era rumore perché c'era un festival musicale nelle vicinanze. Attorno alle 23.30 Lupchke uscì sul patio e Ernest gli sparò a distanza ravvicinata. Florian Hartleb, autore di Lupi solitari, un libro sull'estremismo di destra in Germania pubblicato nel 2018, ha detto che l'omicidio di Lupchke ha mostrato quanto la minaccia neonazista sia stata a lungo sottostimata. Le forze di sicurezza, inclusa l'intelligence interna, hanno dovuto aumentare il loro personale che per molto tempo si è concentrato sulla minaccia islamista. Come sappiamo è accaduto lo stesso in molti altri paesi occidentali a partire dall'America. Ancora oggi, quando le autorità dicono che ci sono almeno 13.000 persone di estrema destra orientate alla violenza, molti dicono che il numero è più alto. La convergenza tra viralità sui social e partiti o leader politici che hanno preso a ridare legittimità a idee e frasi suprematiste e naziste ha aggravato la minaccia e l'ha resa più visibile. Molte cellule sono state distrutte, le connivenze con alcune parti delle forze di sicurezza eliminate, ma molti esperti dicono che le proteste contro le misure di restrizione anti-Covid delle influenze straniere come quella di QAnon stanno rianimando questa caccia violenta ai cosiddetti traditori. Questo l'articolo sulla sentenza per l'omicidio di Walter Lupchke, con cui chiudiamo la lettura del Foglio e andiamo a dare un'occhiata all'ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano, che è il Messaggero. Anche qui diciamo bypassiamo un po' tutta la prima parte che l'abbiamo già letta altrove. Messaggero ha grande interesse ovviamente per il futuro cromatico della nostra regione. A pagina 8, giallo, no forse arancione, doccia gelata sul Lazio, un disastro per i ristoratori. L'indice RT si è dimezzato, ma riaperture in bilico, caos sull'interpretazione del DPCM. Bar ed esercizi pubblici rischiano danni ingenti, oggi la decisione della cabina di regia. Delusione in vista per ben 9 regioni che speravano di cambiare fascia dopo 2 settimane di calo dei contagi. E poi c'è un sondaggio di N Cronos, come tutti i sondaggi lascio un po' il tempo che trova, che comunque secondo il quale 2 italiani su 3 sono favorevoli all'istituzione del cosiddetto patentino vaccinale. E dal Lazio alla Lombardia, dove ogni giorno ce n'è una nuova e il Messaggero giustamente ovviamente ci sguazza. Pagina 10, sindaci, burocrati, veterinari, gli imbucati del vaccino. In Lombardia sono il 50%. La fondazione Gimbe, in Italia iniezione a 350.000 persone che non sono sanitari e la Lombardia è in pole position. La regione di Fontana ovviamente contesta i dati. Poi a pagina 12 c'è un lungo articolo su quella che è definita la poetessa di Biden, ma in realtà è una giovane ma già affermata poetessa e attivista sociale californiana, Amanda Gorman. La poetessa di Biden è già più famosa di lui. L'attivista invitata al giuramento di Joe Biden parteciperà allo show del Super Bowl. E ancora, come quasi sempre, c'è molto spazio sulle colonne del Messaggero per le vicende di Alitalia. Alitalia, anzi, è la prima notizia che oggi apre la sezione dell'economia, pressing su Leo Grande, il commissario dell'Italia Giuseppe Leo Grande, ITA e Unione Europea, subito il bando di gara. L'amministratore delegato Lazzarini scrive al commissario per sbloccare l'impasse sulla procedura di vendita degli asset. Anche Bruxelles sollecita una risposta articolata entro il 1 febbraio per dare l'ok ai nuovi aiuti. La nuova compagnia spinge per accelerare i tempi ed è pronta a rilevare sia la parte aviation, cioè ieri, ma aviation più così, che la manutenzione. A questo punto potrebbe essere anche questa la manutention, chi lo sa. E poi non c'è granché d'altro sull'economia. E a questo punto possiamo concludere dando un'occhiata alla, alle cronache di Roma. Cominciamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero, che apre, diciamo, sulla agognata zona, zona gialla. Il Lazio si ribella, i dati sono buoni, il rischio è moderato. Il caso zona gialla, in due settimane scesi i ricoveri delle terapie intensive e l'incidenza dei casi sulla popolazione. L'RT a 0,73. E a febbraio poi la Pfizer invia 9.000 dosi in più a Roma, rassicura il Messaggero. Ci sono i ristoratori che ovviamente sono abbastanza disperati, se ne parla nella pagina successiva. C'è la questione delle visite specialistiche che vengono rinviate o annullate, un po' perché non c'è personale abbastanza, un po' perché la gente ha paura a recarsi negli ospedali. Se ne parla a pagina 34. Emergenza coronavirus, crollo di visite nel 2020, quasi 2 milioni in meno. Prestazioni rinviate per oncologia, cardiologia e oculistica. Rischiamo di avere più malattie e decessi, dice un altro responsabile del policlinico. Controlli giù per il timore di entrare negli ambulatori e per il poco personale. Poi c'è la scuola. Piano antiressa in classe 15 giorni al mese, la circolare del provveditore, chi inizia alle 10 farà un'ora in meno di lezione, con la riapertura parziale delle superiori aumentati i passeggeri sui mezzi pubblici. E poi ci sono, c'è la movida selvaggia a Trastevere, però insomma, immaginiamo sarà un pregresso, perché al momento non è che ce ne potrà essere tutta questa, non ce ne potrà essere granché. E direi basta, se non per concludere con una notizia di cronaca nera antipatica e purtroppo non certo una novità: insulti razzisti al Tuscolano, in quattro picchiano un bengalese. Un ragazzino bengalese 18enne è stato picchiato a un gruppetto di minori italiani, un vero e proprio pestaggio, ricoverato d'urgenza in ospedale. La vittima ha avuto la frattura del setto nasale e varie escoriazioni. Tanta allegria. Questo la, la cronaca romana del, del Messaggero. La cronaca romana del Corriere della Sera pure, diciamo, apre con la zona gialla. Oggi la decisione del governo, di governo ed esperti, RT a 0,73, ma il Lazio resta arancione. Gli indicatori sono buoni, secondo l'ultimo DPCM dovremmo però rimanere ancora 7 giorni senza bar e ristoranti. E poi c'è l'anniversario del, dell'arrivo all'Hotel Palatino di via Cavour il 29 gennaio scorso della coppia di turisti cinesi da, da Wuhan. E poi che cos'altro? Villa Celimontana chiude per storni, addirittura, colpa degli storni. Pagina 6, cadono i rami dei pini a causa anche del peso dei tanti uccelli migratori che cercano riparo. E accollare agli storni il fatto che i nostri alberi cadono come le pere e l'unica cosa che sa fare il comune quando interviene è raderli al zero, ci sembra davvero eccessivo. Sul terreno il guano ha creato uno strato scivoloso, non li allontaneremo, dice il comune. E poi c'è invece però a piazza San Silvestro, che da quando è stato eliminato il capolinea degli autobus è diventata una specie di piastra di cottura, e sono stati inseriti ben 4 alberi. E vabbè, meglio di niente. poco altro, no, nient'altro, direi, con le notizie degli storni. Chiude la cronaca romana del Corriere della Sera, e a questo punto chiude anche la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa per questo ultimo venerdì del mese, venerdì 29 gennaio 2021. Chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, vi dà appuntamento domani mattina come ogni sabato intorno alle 9. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo che